fu proprio nell'azione contro il terrorismo che si manifestò lo scarto tra la retorica di Obama e le pratiche della sua azione politica nel modo più marcato e riconoscibile, diciamo. Perché appena eletto il presidente promulgò due ordini esecutivi che proibivano l'uso della tortura, che era stata largamente praticata nelle carceri irachene dai soldati americani, come ho già avuto modo di dirvi, soprattutto a Abu Ghraib, l'altro ordine esecutivo era centrato sulla chiusura entro un anno del carcere speciale di Guantanamo, il carcere nella base americana Cuba di Guantanamo, territorio statunitense. Era una fe piccola fetta di Cuba che era rimasta territorio statunitense, dove c'era il carcere di Guantanamo, dove stavano detenuti molti terroristi in condizioni di violazione quotidiana dei più elementari diritti umani. Nell'annunciare questi due ordini esecutivi, Obama sottolineò la necessità di condurre la campagna contro il terrorismo in modo coerente con gli ideali e valori statunitensi. Per questo furono inviate precise direttive ai funzionari competenti, in particolare alla CIA e al Pentagono, in cui si sottolineava come questi non potessero appellarsi ai pareri che erano stati deliberati dal suo predecessore per giustificare metodi aggressivi e coercitivi negli interrogatori dei sospetti terroristi. E quindi fu per la prima volta dopo l'11 settembre. Diciamo, l'uso dei metodi legati alla tortura per estorcere confessioni, scusate, di presunti terroristi fu dichiarata illegale nell'ambito della CIA. Quest'ordine esecutivo ebbe purtroppo meno effetto su la chiusura della prigione di Guantanamo, dove erano ancora detenuti 242 presunti terroristi rispetto ai 780 che erano stati inizialmente incarcerati. Quando Obama andò alla presidenza, quindi nel 2008-2009, entrò alla presidenza degli Stati Uniti. Nel gennaio, nella prigione c'erano stati 7 suicidi, anche di prigionieri molto giovani, perché, come sapete, venivano deprivati di tutti diciamo, le possibilità sensoriali, no? Stavano sempre bendati, quindi perdevano progressivamente la vista e avevano cuffie che proibivano loro di sentire qualunque tipo di suono o di rumore. Quindi diciamo che se ebbe successo inizialmente la politica di Obama di allentare la presa degli interrogatori coercitivi e quindi, ripeto, delle torture, la chiusura del carcere speciale di Guantanamo fu molto ritardata e anche fu molto contestata nella battaglia contro le organizzazioni terroristiche l'uso molto esteso dei droni, cioè di quei veicoli, sicuramente li conoscete, a pilotaggio remoto, che permettono di colpire i nemici a distanza e con grande precisione. L'eliminazione di Osama Bin Laden, che era a capo, come sapete, di Al-Qaeda, che aveva rivendicato le stragi dell'11 settembre, avvenne da parte delle forze speciali statunitensi nel maggio del 2011 proprio attraverso l'uso di droni. E naturalmente questo l'assassinio, perché questo comunque l'uccisione di Bin Laden, portò ovviamente un forte tasso di popolarità al presidente, ma ci furono molti dibattiti sull'uso dei droni, sull'uso legale dei droni come arma di guerra, anche se secondo i sondaggi di quella fase tra il 60 e il 70% della popolazione ne approvava l'utilizzo. Il problema è che a tutt'oggi, dopo quasi 10 anni, mancano norme e regole per disciplinare questo tipo di guerra attraverso i droni e attraverso, diciamo, comandi remoti. L'amministrazione Obama ha in più occasioni cercato di offrire una giustificazione legale all'uso di droni, ma la maggior parte degli esperti non si è mostrata d'accordo. Un altro terreno in cui gli Stati Uniti si sono trovati a cimentarsi sono state quelle che sono state chiamate le primavere arabe, e cioè tutte quelle ribellioni che sono avvenute nel 2011, soprattutto nel 2011, in Medio Oriente, in vari paesi, con anche molte diversità naturalmente. Rispetto alle varie, alle diverse realtà statali. Molte di queste rivolte erano declinate ed erano centrate contro l'autoritarismo dei regimi che erano, diciamo, al governo in questi paesi, regimi che erano regimi semidittatoriali, molto autocratici e molto accentratori. E, diciamo che Obama, gli Stati Uniti hanno sostenuto in gran parte queste primavere arabe e le hanno sostenute attraverso non attacchi militari, ma attraverso armi, sostegno e anche, diciamo, forme di propaganda a livello internazionale dell'azione di queste rivolte contro regimi dittatoriali. Ma la crisi delle primavere arabe avvenuta soltanto dopo pochi anni ha messo in discussione anche il sostegno che Obama aveva e gli Stati Uniti avevano fornito a queste rivolte. E quindi l'amministrazione Obama è stata spesso accusata di essere stata ingenua rispetto a queste primavere arabe, di non essere riuscita a distinguerle per i vari paesi e di non capire quali delle rivolte dovevano essere veramente sostenute e quali no. E un altro terreno, scusate, di scontro fu con la Russia di Putin e tanto il dissenso degli Stati Uniti e di Barack Obama andava contro la politica estera di Putin che si parlò negli anni del suo primo mandato, 2008-2012, di una nuova guerra fredda. Un ulteriore tassello alla politica estera di Obama fu rappresentato dalla Cina, ma più in generale da tutta la regione asiatica, che, come vi ho detto all'inizio della lezione, era una regione di grande interesse per l'amministrazione Obama. Anche in questo caso, i progetti dell'amministrazione statunitense si scontrarono con una realtà dei fatti molto diversa da quella immaginata e anche auspicata, e naturalmente la retorica di Obama, che immaginava la Cina come una delle due superpotenze due o più superpotenze che potevano regolamentare il nuovo ordine mondiale, era internazionale, poggiava sull'auspicio che la Cina accettasse una collaborazione con gli Stati Uniti, che non era esattamente quello che la Cina dimostrò di voler fare. Secondo Obama e gli Stati Uniti, la Cina doveva collaborare fattivamente alla crisi economica, rispondere alla crisi economica del 2007-2008, contribuendo alla crescita globale, alzando la soglia dei consumi interni e mettendo fine a pratiche competitive che erano ritenute scorrette. L'iniziale ottimismo di Obama, che non si rivelò possibile, poggiava su un'analisi solo in parte corretta, scusate, della natura profonda e strutturale della interdipendenza tra Cina e Stati Uniti e su una comunanza di interessi che in realtà la Cina non condivideva fino in fondo. Ciò nonostante, sebbene la Cina non rispondesse quindi, diciamo, fino in fondo al richiamo, Obama fece di tutto per firmare un piano di partenariato transpacifico, il Trans-Pacific Partnership Pact, quindi che fu siglato dagli Stati Uniti e da 11 paesi dell'area asiatica e del Pacifico il 4 febbraio del 2016, un accordo che era finalizzato alla rimozione delle barriere ancora esistenti nei confronti della libera circolazione delle merci, ma dal quale, da questo partenariato transpacifico, rimaneva esclusa appunto la Cina, che non aveva corrisposto fino in fondo alle aspettative degli Stati Uniti. Un altro obiettivo molto importante fu l'accordo sul clima e per questo nel 2015 Barack Obama, il presidente, avrebbe partecipato ai colloqui di Parigi sul clima e in cui aveva firmato un accordo in cui si prevedeva di diminuire in maniera molto consistente l'inquinamento ambientale nei futuri 10, 15, 20 anni, no? Con tassi diversi di riduzione dell'inquinamento ambientale. Vi dico subito che sia l'accordo transpacifico sia questo accordo sul clima sono stati decostruiti dall'amministrazione Trump. Quindi quello che però si può dire è che le speranze che Obama aveva riposto sulla Cina non erano troppo fondate, diciamo. Un altro elemento, forse l'ultimo che vorrei ricordare della politica estera di Obama, anzi due, sono uno, l'annuncio del ripristino delle relazioni diplomatiche che erano interrotte dall'inizio degli anni 60, dal 1961. Era un obiettivo che Obama aveva indicato fino dal suo insediamento alla Casa Bianca, ma che non si era poi per lungo tempo realizzato, anche se le trattative andarono avanti, cominciarono e poi andarono avanti dal 2009. In generale, il processo di riavvicinamento era stato ostacolato dalla persistente diffidenza reciproca che ancora dominava nei due paesi. E però invece Obama nel dicembre del 2014 annunciò che avrebbe voluto una riapertura sostanziale dei rapporti diplomatici e pochi mesi più tardi, nel 2015, il presidente di Cuba, Raul Castro e Obama si sarebbero incontrati in occasione del summit delle Americhe dell'Organizzazione degli Stati Americani. Per la prima volta dal 1962 L'Avana, Cuba, poteva partecipare a un incontro di questo organismo, completando un processo di reintegrazione nelle dinamiche interamericane. Quindi c'era un disgelo tra Cuba e gli Stati Uniti, che era accompagnato da decine di rilasci di dissidenti politici a Cuba, e nel luglio del 2015 riaprivano le ambasciate dei due paesi, sia a Washington che a L'Avana, e infine nel marzo del 2016 Obama divenne il primo presidente statunitense dopo Calvin Coolidge nel 1928 a visitare l'isola. I 3 giorni trascorsi a Cuba costituirono uno straordinario successo politico per il presidente, che incontrò appunto Raul Castro, assistette a una partita di baseball con lui e camminò accompagnato dalla sua famiglia per le vie dell'Avana. Fu un grande successo anche di pubblico, diciamo, perché il popolo cubano sperava moltissimo in questa apertura, ma anche qui vi dico che purtroppo l'amministrazione Trump ha decostruito anche questo accordo però la prosecuzione, diciamo, il rafforzamento dei rapporti tra Cuba e gli Stati Uniti. L'ultimo, diciamo, importante atto della presidenza Obama fu l'accordo sul nucleare iraniano. Anche qui l'Iran, dopo la rivoluzione del 78-79, ma lo sapete, aveva sospeso le relazioni con gli Stati Uniti e per gli Stati Uniti l'Iran era un avversario sia in termini geopolitici che strategici sia ideologici. E quindi tra i due paesi c'era una contrapposizione assoluta. Addirittura, secondo i sondaggi della Gallup del 2006-2012, la maggioranza dei cittadini americani considerava l'Iran la principale minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti. Paradossalmente, a allentare le tensioni fu il programma nucleare iraniano che era stato riattivato alla fine degli anni Ottanta e che era giustificato dall'Iran con la volontà di consolidare l'autosufficienza energetica del paese. E quindi questo nucleare avrebbe dovuto essere un nucleare civile, non un nucleare militare, però questi due, diciamo, nucleare civile e nucleare militare erano, in parte perlomeno, nel caso dell'Iran, sovrapponibili. E le agenzie di intelligence statunitensi, soprattutto quelle israeliane, ritenevano che il vero obiettivo dell'Iran fosse quello di dotarsi di armi atomiche e non tanto quello di invece usare le centrali nucleari a scopi energetici. Nel 2015, dopo lunghe trattative, avvenne l'accordo voluto da Obama sul nucleare. L'Iran accettava limitazioni al suo programma nucleare e veniva imposta una percentuale di arricchimento dell'uranio sufficiente solo per la ricerca e l'uso civile. Il 70% delle centrifughe per la fusione venivano bloccate e l'Iran si impegnava a non costruire nuove strutture per la costruzione di eventuali armi atomiche. L'accordo avrebbe avuto una valenza decennale e avrebbe avuto luogo nell'arco di un anno, cioè il tempo necessario per l'Iran a smantellare una parte, diciamo, della propria apparato nucleare. Fu sicuramente un accordo che ebbe un impatto molto rilevante, però anche questo accordo è stato nella sua forma smantellato dall'amministrazione Trump. Quello che si può concludere rispetto all'amministrazione Obama, non è facile come vedete trovare una conclusione, ma è che il presidente Obama si trovò coinvolto in guerre come quella dell'Iran, scusate, dell'Iraq e dell'Afghanistan. inscenate e avviate dal suo predecessore George W. Bush, da cui non era facile uscire, quindi l'uscita da queste guerre fu lenta, più di quello che Obama avrebbe voluto e desiderato. Probabilmente Obama e la sua amministrazione avevano sovrastimato le possibilità delle relazioni, di una relazione armoniosa con la Cina che non avvenne, non, e probabilmente avevano anche sottostimato le reazioni che l'accordo con l'Iran avrebbe potuto operare sulle opinioni pubbliche, soprattutto sull'opinione pubblica statunitense. Ma certamente, soprattutto l'ultima fase della politica estera di Obama fu meno contraddittoria e l'apertura delle relazioni diplomatiche con Cuba e l'accordo sul nucleare con l'Iran indicavano una politica estera molto più chiara di quella che non fosse stata negli anni precedenti. E dopo pochi mesi, però, dalla fine della presidenza Obama, come vi dicevo, la presidenza Trump, molto unilateralista, abbandonò l'internazionalismo di Barack Obama e di fatto invalidò la gran parte degli accordi che l'amministrazione Obama aveva intrapreso con i paesi di cui vi ho detto.